Benvenuto in questo nuovo episodio del podcast. Nell'episodio precedente abbiamo parlato delle enormi potenzialità che hai in quanto giovane negli investimenti. Adesso è importante però anche capire quali sono i tasselli, e per tasselli intendo gli strumenti giusti nei quali andare a investire per perseguire l'obiettivo di crescita con un orizzonte temporale di lunghissimo termine. Nei primi episodi di questo podcast abbiamo parlato del concetto di diversificazione e di quanto sia fondamentale per tutelarci dalla perdita potenziale dei nostri soldi. Sarà quindi logico e sensato andare a selezionare soltanto degli strumenti che intrinsecamente sono già di per sé diversificati, proprio per coprirci, tutelarci, proteggerci dal rischio di perdita durevole dei nostri soldi. Gli strumenti nei quali si può investire sono tantissimi: azioni, obbligazioni, derivati, fondi di investimento, ETF, e tutti questi nomi spesso sono poco chiari. Per fare una veloce spiegazione degli stessi, immagina le azioni come degli strumenti che ti danno gli oneri e gli onori di essere socio di una società. Come socio della società avrai appunto diritto, ad esempio, ai dividendi, quindi a godere di una parte dei guadagni della stessa, ma nel caso in cui la società vada male, puoi arrivare a perdere anche la totalità dei soldi che hai investito. Un investimento in una singola azione non è appunto un investimento diversificato, anche se di per sé, posso capirlo, è particolarmente affascinante. Farsi tentare dall'investire tutti i nostri risparmi in una singola azienda che reputiamo molto promettente e con ottime potenzialità future non è comunque una scelta corretta. So benissimo che, ad esempio, ad oggi può essere interessante l'idea di investire in Amazon, in Apple o in Google, aziende che danno l'impressione di essere eterne e destinate a un'eterna crescita, ma ciò non possiamo saperlo e bisogna avere l'umiltà di non prendere questo rischio nella gestione dei nostri soldi. Quando si investe invece in un'obbligazione, si sta prestando del denaro a un'azienda la quale ci promette un pagamento di un interesse in cambio di questo prestito. Ovviamente anche questo ha un rischio, perché il denaro prestato alla singola azienda, se la stessa dovesse andare male, potrebbe non esserci restituito e di conseguenza, essendo anch'esso un investimento non diversificato, potrebbe celare dei rischi elevati e dei potenziali guadagni neanche così allettanti. Un altro nome che potreste aver sentito sono i derivati, ovvero degli strumenti complessi che spesso sono caratterizzati da altissimo rischio. Spiegarti nel dettaglio che cosa siano i derivati in questo podcast non è nel mio interesse, ma neanche nel tuo lo è saperlo. Prendi per assunto che un investimento in derivati è qualcosa di molto rischioso, con delle potenzialità di guadagno elevate, ma delle probabilità di successo molto molto piccole. Infatti, un investimento in derivati in modo consapevole ha senso soltanto se si è dei professionisti nel mondo finanziario, e non sempre è un investimento più profittevole che un classico, banale, noioso ma efficace investimento diversificato. Altri nomi di strumenti che potresti aver sentito sono, ad esempio, i fondi comuni di investimento o gli ETF. Queste due tipologie sono, a differenza delle prime tre che ti ho appena enunciato, degli strumenti nei quali ha più senso andare ad allocare i propri risparmi, in quanto intrinsecamente sono già diversificati, quindi hanno quell'effetto appunto di protezione del capitale dal punto di vista dell'azzeramento del rischio specifico che è importante ricercare in una pianificazione di lunghissimo termine. Andiamo a cercare di capire che cosa siano i fondi comuni di investimento e gli ETF. In entrambi i casi possiamo definire questi strumenti come dei secchielli dentro i quali sono investiti i risparmi di tantissime persone. Questi risparmi possono essere investiti a seconda della tipologia di fondo comune di investimento o di ETF che si è andato a selezionare nei più svariati mercati o settori. Un ETF o un fondo sull'azionario europeo avrà all'interno del suo portafoglio delle aziende che lavorano o operano a stretto contatto con l'area europea. Un investimento in un ETF o un fondo sulle biotecnologie, invece, sarà uno strumento finanziario caratterizzato dalla presenza di aziende che operano nel settore delle biotecnologie. Le possibilità di investimento sono tantissime, perché i settori e le aree geografiche sono appunto moltissime. È quindi importante e fondamentale essere nella condizione di non prendersi allo stesso tempo dei rischi eccessivi selezionando e concentrando una grossa parte del nostro capitale su una precisa area geografica o su un preciso settore, facendo l'errore di essere convinti e certi che quel determinato settore o quella determinata area geografica nel lunghissimo termine abbia delle potenzialità estreme. Per spiegarmi meglio, noi possiamo pensare oggi che un determinato settore possa avere delle potenzialità enormi nel lunghissimo periodo, però è sbagliato andare ad allocare una grossa parte dei nostri risparmi sullo stesso, in quanto non ne possiamo avere la certezza. Allo stesso tempo possiamo anche pensare che certe aree geografiche siano necessariamente migliori di altre e che lo saranno in futuro, ovvero potremmo andare a pensare che l'America sia e sarà la nazione con la maggiore crescita nei prossimi 10 o 20 anni, ma non è detto, perché ad esempio potrebbe essere una sua rivale la Cina oppure l'India, e nessuno può avere con certezza oggi la risposta. Da questo discorso penso e credo tu abbia compreso come un investimento diversificato in ETF o fondi di investimento sia maggiormente efficace o quantomeno più solido se fatto con una diversificazione totale a livello globale, quindi avendo all'interno del proprio portafoglio molti settori e molte aree geografiche, in modo da diluire ulteriormente il rischio ed evitare delle scelte di posizionamento che potrebbero ridurre drasticamente la nostra redditività potenziale. Una volta che hai compreso a grandi linee quale tipologia di investimento ha senso fare su quali strumenti, è però importante capire anche la reale distinzione fra queste due tipologie di strumenti, perché fino ad adesso te ne ho parlato in modo molto generale e soprattutto li ho associati come fossero la stessa cosa, quando in realtà la stessa cosa non sono. Un investimento in un fondo comune di investimento è anche un cosiddetto investimento in un fondo a gestione attiva. Questo perché il denaro che è stato messo da tanti risparmiatori all'interno del secchiello, nell'esempio precedente, viene poi gestito da un gestore o da un team di gestione, il quale va a selezionare azioni e obbligazioni dell'area corrispondente alla sua natura. Quindi un fondo azionario europeo andrà a far sì che il team di gestione, fra le azioni disponibili in Europa, vada a selezionare quelle che secondo i loro studi e le loro ricerche sono i più promettenti. Questa è una cosiddetta gestione attiva, perché attivamente vanno a selezionare le aziende che possono in linea teorica dare maggiore rendimento in ottica di medio-lungo termine. Per quanto riguarda invece un ETF, si parla della cosiddetta gestione passiva, ovvero non vi è un gestore che direttamente si occupa di selezionare le aziende che reputa migliori con la finalità appunto di sovraperformare l'andamento del mercato, ma un investimento in ETF non fa altro che replicare l'andamento del mercato. E dato che a copiare sono bravi tutti, questo caratterizza gli ETF dall'essere degli investimenti con dei costi particolarmente contenuti. Se ad esempio consideriamo un ETF sull'azionario europeo, questo all'interno non avrà delle aziende selezionate, bensì tutte o quasi le aziende che caratterizzano il mercato europeo, in modo da avere un andamento che sia pari a quello dell'indice azionario europeo, non di più, ma neanche di meno. Descritti in questo modo, potrebbero sembrare sicuramente più interessanti i fondi comuni di investimento, dove vi è un gestore che appunto non solo ci posiziona su una determinata area geografica che reputiamo interessante, ma allo stesso tempo ci mette nella condizione di selezionare, grazie ai suoi studi e al suo team di gestione, le migliori aziende. Tuttavia questo in realtà statisticamente non succede. Infatti, andando a vedere le statistiche, i fondi comuni di investimento su un orizzonte temporale di 10 anni non riescono nel 96% dei casi a sovraperformare il mercato di riferimento. Ciò vuol dire che 96 volte su 100 un fondo a gestione attiva non riesce a fare ciò per cui esiste, ovvero riuscire a dare, al netto dei costi informativi, una redditività superiore al mercato. Selezionare un fondo a gestione attiva, dunque, soprattutto senza competenze e senza avere nessuna informazione sul gestore, è come se facessimo una scommessa in cui scommettiamo, ad esempio, 100 euro e dal numero 1 a 96 vinco io, mentre dal numero 97 a 100 vinci tu. Non penso che, se sei sano di mente, sia tuo diretto interesse fare una scommessa di questo genere, perché ti accorgi che la probabilità è a tuo sfavore. Ecco, un investimento in un fondo a gestione attiva in modo casuale ha queste probabilità di efficacia, perciò è sconsigliato investire in questa tipologia di strumenti. Tuttavia, se andiamo a guardare i portafogli degli italiani e quelli che probabilmente hanno i tuoi genitori, amici o nonni se investono, sono molto spesso strutturati con dei fondi a gestione attiva. Qui infatti qualcosa non torna, perché dal punto di vista pratico la statistica è molto chiara. Allora, per quale motivo sono tutti con degli strumenti di questo genere all'interno del portafoglio? Il motivo è un conflitto di interesse che banche, assicurazioni, intermediari finanziari hanno nei confronti dei clienti. Mi spiego meglio. Come dicevo, questi strumenti nel 96% dei casi non riescono a sovraperformare il mercato al netto dei costi informativi. Questi costi informativi sono spesso piuttosto alti, in quanto il lavoro del gestore, del team di gestione per i propri studi e le proprie ricerche viene abbondantemente remunerato, ma ad essere remunerato non è soltanto il gestore, ma tutta la filiera commerciale che ha portato quel determinato cliente a comprare delle quote di quel determinato fondo. Questo fa sì che il costo di questi strumenti sia particolarmente elevato e metta i gestori in una condizione ancora più difficile nel riuscire a fare il loro lavoro, ovvero cercare di sovraperformare il mercato creando del valore aggiunto e degli extra rendimenti. Questo ti fa capire come in Italia, in media, le persone hanno delle tipologie di investimenti che non sono efficienti, in quanto spesso, nel 96% dei casi, hanno degli strumenti non idonei e non particolarmente profittevoli in ottica di lungo termine, ma sicuramente costosi. Il danno che può fare un costo esagerato per la gestione dei propri investimenti nel lungo termine è enorme e di conseguenza è importante porre una particolare attenzione ai costi. Come avrai capito, un posizionamento in ETF è un investimento più efficace e allo stesso tempo è anche però una tipologia di investimento che, recandoti in modo classico in banca, a causa di un conflitto di interesse non ti verrà consigliato. È infatti importante cercare di capire che interessi hanno le persone che ti stanno parlando. Per quanto mi riguarda, come immagino tu abbia compreso, essendo un consulente finanziario che lavora in consulenza, ho particolare interesse che i clienti rimangano soddisfatti del mio servizio e, guadagnando sul capitale che gestisco, sono direttamente interessato alla crescita del capitale dei miei clienti. Quindi c'è un co-interesse con i clienti e non un conflitto di interesse. Questo è anche il motivo per cui molti investitori italiani che oggi hanno 40, 50, 60, 70 anni sono rimasti magari sui mercati per lungo termine, hanno atteso pazientemente la crescita degli stessi, ma a causa di questi costi occulti che non sanno di pagare ma con costanza pagano, hanno ottenuto dei miseri rendimenti tali da disincentivarli nel continuare ad investire o comunque nel cercare di accrescere il più possibile tramite i mercati finanziari i propri patrimoni. È infatti importante essere assolutamente consci non solo di aver compreso l'efficacia teorica che hanno i mercati, ma anche quale sia il modo migliore per raggiungere nella pratica questi livelli di crescita e sicuramente essere consigliati da chi ha interesse a caricare di costi i propri clienti non è buona cosa. Come sempre, mettersi nella condizione di capire e conoscere ciò che si sta facendo è fondamentale per riuscire ad ottimizzare il processo di crescita, qualunque sia l'attività e l'area nella quale ci stiamo focalizzando. Se io voglio dimagrire e non sono in grado di capire il ruolo che hanno i grassi, le proteine, i carboidrati e come devono essere distribuiti, rischio di non ottimizzare il mio processo di dimagrimento. Lo stesso vale per quanto riguarda i mercati finanziari. È fondamentale utilizzare i giusti strumenti nel giusto tempo con le giuste quantità. Per riuscire a fare questo è necessario avere una competenza che si acquisisce a livello complessivo in molto tempo in termini di studio, o altrimenti bisogna affidarsi a un professionista, ma quel determinato professionista deve avere i nostri stessi interessi, e questo concetto è fondamentale per poter instaurare un rapporto efficace di lunghissimo periodo, ma soprattutto un rapporto che sia per il cliente profittevole. Questo vale ovviamente per te che sei giovane, stai iniziando a mettere da parte i tuoi risparmi, e se dovessi iniziare a investirli in modo non efficace potresti avere dei mancati guadagni che ad oggi, essendo poche somme, non sono eccessivamente rilevanti, ma può essere anche assolutamente efficace per persone intorno a te che magari hanno dei capitali ben più considerevoli e che dunque un costo nascosto, un'inefficienza latente per un periodo prolungato può creare dei mancati guadagni veramente rilevanti e una riduzione drastica delle potenzialità patrimoniali di un individuo. In sostanza, in questo episodio io mi auguro che tu possa aver compreso e possa applicare in primis su te stesso e in secundis sulle persone a cui vuoi bene, quali siano effettivamente gli strumenti che hanno senso per la tua pianificazione finanziaria, ma anche e soprattutto quali siano gli strumenti dai quali bisogna stare distanti, sia in termini di rischio sia in termini di inefficienza. Anche questo episodio è giunto al termine, noi ci sentiamo al prossimo in cui concludiamo questo percorso, questo cammino insieme. Ti ringrazio per l'attenzione. Ciao, a presto!